Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buon martedì. Vorrei riprendere questa sera una lettura del documento della dichiarazione Dignitas Infinita circa la dignità umana del Dicastero per la dottrina della fede. Questo testo, che è uscito da qualche settimana, datato 25 marzo, festa dell'incarnazione, scusate, 2 aprile, il 19° anniversario della morte di San Giovanni Paolo II. È un testo molto importante e molto dimenticato, cioè è già stato dimenticato, è stato messo da parte, non commentato dalla grande stampa, i giornaloni, che come si sa sono impregnati di una mentalità, di una cultura laicista. Stavo dicendo, i giornali impregnati della cultura laicista che li caratterizza si occupano delle cose della Chiesa quando intravedono la possibilità di fare uscire uno scandalo, cioè di dire che un documento si oppone al magistero precedente, oppure possono attaccarlo in maniera violenta perché viene fatta un'affermazione particolarmente forte, cioè quando non c'è la possibilità di fare emergere delle polemiche, delle contrapposizioni, delle divisioni interne alla Chiesa, i documenti del Magistero non vengono considerati, non vengono riportati. Quello che però è più grave, a mio avviso, è che un documento di questo genere, dell'importanza di questo documento, non viene letto neppure dai cattolici. E non dico dai fedeli che magari fanno fatica ad andare a comperarsi il testo nelle librerie cattoliche, o che non sono abituati a collegarsi al sito della Santa Sede dove possono scaricarlo, leggerlo integralmente. Ma quello che sconcerta è che un documento di questo genere, che tratta del tema della dignità umana, delle sue aggressioni che subisce, che ha subito nella cultura di oggi, nelle leggi dei parlamenti, che ribadisce tutti gli attentati in corso alla dignità umana, che vanno certamente dal tema della vita, l'aborto, la contraccezione, l'eutanasia, il fine vita, soprattutto l'ideologia gender, quella che nega la differenza fra l'uomo e la donna, la più brutta ideologia del nostro tempo, come la definisce Papa Francesco, ma anche tutti gli altri temi inerenti al modo con cui oggi può essere violata la dignità umana, per esempio la dignità di ogni persona, dal bambino concepito nel grembo materno all'emigrante, all'anziano, alla persona disabile. Tutte queste persone hanno la medesima dignità, e al di là degli aspetti politici che pur ci sono, come può essere la regolamentazione dell'immigrazione, sono esseri umani che vanno protetti, aiutati a vivere e possibilmente a vivere meglio. Ecco, tutto questo non passa nel mondo cattolico, non viene comunicato. È rarissimo trovare vescovi, sacerdoti, che facciano dei documenti per indicare ai fedeli l'importanza di questo testo del Magistero. È difficilissimo sentirne parlare nelle omelie, ma soprattutto non vengono convocate riunioni, incontri nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti che riportino il contenuto di questo documento e in generale del Magistero della Chiesa. È uscito un bellissimo articolo di un sacerdote ambrosiano, Don Roberto Colombo, un professore esperto di bioetica, professore al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, un articolo che è uscito sul Foglio del 14 maggio, dove Don Colombo dice quando il Papa fa delle enunciazioni, usa delle espressioni che non sono riconducibili al pensiero unico dominante, al pensiero politicamente corretto, cioè che non sono in sintonia con la cultura dominante, semplicemente vengono dimenticate, azzerate, come se non ci fossero. E ripeto, questo è ancora più sconcertante e preoccupante quando avviene all'interno del mondo cattolico, cioè quando il magistero non viene ripreso dai settimanali diocesani e da tutte quelle iniziative possibili intorno al mondo cattolico. Per cui c'è divisione, c'è confusione, la gente non sa che cosa sia l'ideologia gender. I fedeli non si rendono conto che esiste nel mondo occidentale un'aggressione a questi punti fondamentali della dignità dell'uomo, della persona, che dovrebbe essere uno dei fondamenti della cultura occidentale, del pensiero non solo cristiano espresso nella dottrina sociale della Chiesa, nel compendio della dottrina sociale della Chiesa, il capitolo terzo. Completamente dedicato al tema della persona. Ma il tema della centralità della persona, così importante per la dottrina della Chiesa, non è ripreso, rilanciato, non è messo a fondamento della formazione che dovrebbe riguardare gli adulti che frequentano il mondo cattolico in genere, i genitori dei bambini che vanno a catechismo, i fedeli che ascoltano la messa la domenica, eccetera. Allora, cosa facciamo? Niente, noi facciamo quello che possiamo, riprendiamo questo testo, ne abbiamo già letto una buona parte. Oggi cominciamo il terzo capitolo intitolato La dignità, fondamento dei diritti e doveri umani. E leggo. Come già richiamato da Papa Francesco, e qui cito l'udienza generale del 12 agosto del 2020, nella cultura moderna, il riferimento più vicino al principio della dignità inalienabile della persona è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che San Giovanni Paolo II ha definito una pietra miliare posta sul lungo e difficile cammino del genere umano e come una delle più alte espressioni della coscienza umana. Che cos'è la dichiarazione dei diritti dell'uomo? È quella dichiarazione che viene fatta nel secondo dopoguerra da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Siamo al 2 ottobre, no, scusate, siamo nel 1948, se non mi ricordo male. Stiamo uscendo, anzi siamo usciti dalla Seconda Guerra Mondiale e da quel bagno di sangue che ha attraversato la prima metà del Novecento, con le due guerre mondiali e le decine di milioni di morti che hanno provocato. La prima guerra mondiale dal 1914 al 1918, la seconda guerra mondiale che è la prosecuzione della prima sostanzialmente, sempre fondata sulla violenza, sul dissidio tra le due grandi potenze dell'Europa, la Germania e la Francia, e nella seconda si è poi, soprattutto nella seconda, anche nella prima, ma soprattutto nella seconda, si è poi estesa coinvolgendo la Russia, e gli Stati Uniti, diventando così appunto una guerra mondiale. Queste due guerre mondiali sono il frutto delle ideologie, cioè di quelle grandi narrazioni che tendono nel corso del Novecento a sostituire il cristianesimo come interpretazione della realtà, come senso comune, come valori di riferimento. E non andando d'accordo fra di loro, perché ogni ideologia esalta un aspetto della realtà, ma solo uno, e quindi piega tutto il resto al servizio dell'aspetto che viene esaltato. Il liberalismo esalta la libertà, c'è cioè solo la libertà, tutto il resto deve essere sacrificato alla libertà. Il nazismo, il nazionalsocialismo esalta la razza tedesca destinata a conquistare il mondo. Il comunismo esalta la classe operaia, il proletariato destinato attraverso la dittatura a imporsi su tutte le altre classi attraverso la lotta di classe. Allora, queste ideologie producono una guerra civile, quella che viene chiamata, è stata chiamata dagli studiosi, dagli storici, la guerra civile europea, che appunto comincia nel 1914 e finisce nel 1989 con la caduta del muro di Berlino. Quando finisce la seconda guerra mondiale, provocata dallo scontro, diciamo così, fra queste ideologie, le nazioni riunite nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tutte le nazioni del mondo sostanzialmente, cercano di coniare un manifesto, un insieme di principi che possano evitare il ripetersi di situazioni così drammatiche come quelle che hanno portato alle due guerre mondiali. E questa Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è una dichiarazione che appunto cerca di porre a fondamento della pace fra le nazioni la centralità della persona. Cioè sostanzialmente dice che la persona è portatrice di diritti, ogni persona è portatrice di diritti che le sono propri, cioè che non sono concessi dallo Stato o da qualsiasi altra autorità, ma che lo Stato deve semplicemente riconoscere. E questa persona deve essere, a ogni persona devono essere garantite le libertà fondamentali, la libertà di lavorare, di sposarsi, di cambiare nazione, cioè tutte quelle libertà che sono proprie della sua natura di persona, della sua natura umana. Questo avrebbe dovuto impedire a nuove ideologie, in nome di verità parziali, di imporre il proprio punto di vista, che può essere appunto quello della razza, quello della classe, la libertà assoluta, oppure appunto il predominio della propria nazione, eccetera. Ora, purtroppo l'organizzazione l'ONU non funzionerà. Non funzionerà perché fino al 1989, per tutti gli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ci sarà l'inquietante presenza nel mondo del comunismo, cioè di una delle ideologie che aveva vinto, sconfiggendo il nazismo, la Seconda Guerra Mondiale, e che cercherà di espandersi in tutto il mondo, appunto attraverso la lotta di classe, l'imposizione della dittatura del proletariato. E quindi negando di fatto la centralità della persona affermata in questa dichiarazione universale. Però, ciò nonostante, la Santa Sede vede di buon occhio questa dichiarazione perché riconosce un principio vero proprio della dottrina sociale della Chiesa, anche se manca questa dichiarazione la dimensione religiosa, la dimensione metafisica, se volete, cioè la persona ha una dignità propria che le deve essere riconosciuta, anche perché ogni persona, ogni uomo è creato da Dio a sua immagine e somiglianza. E quindi è una parte fondamentale, dovrebbe essere una parte fondamentale di questa dichiarazione, riconoscere che è Dio, cioè è il creatore che dà alle persone, ad ogni persona, quei diritti fondamentali che le devono essere riconosciute da tutte le autorità umane. Questo non c'è per varie ragioni, perché c'era la Russia, c'erano altre potenze che facevano la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che non erano pronte, che non avevano questa dimensione religiosa e metafisica, e quindi non avevano la possibilità di arrivare al fondamento ultimo, diciamo così, della dignità della persona. Pur tuttavia, è una dichiarazione importante che la Santa Sede riprende, fa propria e, appunto, come disse San Giovanni Paolo II, è una pietra miliare perché può essere sempre richiamata ogni qualvolta venisse violato il principio della dignità umana. Per resistere, continua il documento del Dicastero per la dottrina della fede, per resistere ai tentativi di alterare o cancellare il significato profondo di quella dichiarazione, vale la pena ricordare alcuni principi essenziali che devono sempre essere onorati. Quali sono questi principi? Il rispetto incondizionato della dignità umana. In primo luogo, benché si sia diffusa una sempre maggiore sensibilità al tema della dignità umana, ancora oggi si osservano numerosi fraintendimenti del concetto di dignità, che ne distorcono il significato. Che cosa ci dice adesso il documento? Ci dice: stiamo attenti perché ci sono forze politiche, ideologie, culture che propongono di sostituire l'espressione dignità personale, cioè di usare l'espressione dignità personale invece di dignità umana, perché dicono che non tutti gli esseri umani hanno questi diritti. Dice esattamente: sostengono che la dignità e i diritti si deducono dalla capacità di conoscenza e di libertà, ma che di questi valori non sono portatori tutti gli esseri umani. Questa è una gravissima violazione del principio della dignità personale, perché vuole escludere, per esempio, il bambino non ancora nato. Cioè, voi sapete che ci sono dei temi che non si possono affrontare nella cultura di oggi, perché suscitano subito la reazione sconsiderata, isterica, violenta, di chi non accetta, per esempio, che venga messa in discussione l'ideologia gender, oppure in questo caso che non accetta che venga messo in discussione il diritto della donna di poter decidere se tenere o non tenere il bambino che ha concepito, ma nessuno, salvo il Movimento per la Vita e le realtà a favore della vita, che combattono per la vita, non viene appunto riconosciuto. Non viene riconosciuta la personalità del bambino concepito e quindi non viene riconosciuta la gravità di eliminarlo. Cioè, non tutte le persone sono persone. Il bambino concepito non è considerato come una persona. Poi non lo dicono così perché la scienza li smentirebbe, ma insomma, questa è la sostanza. Non c'è una vita innocente che deve essere difesa dalla legge, dallo Stato, ma c'è il diritto assoluto della donna di disporre del proprio corpo come vuole, come desidera. Allora, questo è un punto su cui bisogna essere molto fermi. Certamente non è un tema difficile perché c'è un pensiero dominante che va nell'altra direzione, ma bisogna avere il coraggio di dirlo bene, di dirlo senza aggredire nessuno, di dirlo tenendo presente appunto che c'è oggi un clima sfavorevole, però bisogna dirlo, bisogna affermarlo. La Chiesa, dice il documento, al contrario, insiste sul fatto che la dignità di ogni persona umana, proprio perché intrinseca, rimane al di là di ogni circostanza. Il suo riconoscimento non può assolutamente dipendere dal giudizio sulla capacità di intendere e di agire liberamente delle persone, no? Perché capite che allora si dice, vabbè, ma quella persona anziana non è bene in grado di intendere e di volere, quindi si può eliminarla, perché no? Il principio dell'eutanasia, del fine vita, se ci fate caso, se leggete i giornali, se ascoltate la televisione, i dibattiti, eccetera, vedete che c'è proprio una cultura che spinge in questa direzione, molto delicatamente, in modo suadente, ma è diabolico, cioè è diabolico perché è un modo diabolico di negare un principio fondamentale, cioè che ogni persona ha diritto di vivere, ogni persona, qualsiasi sia la sua condizione, non se è in grado di intendere, di volere, se è in grado di conoscere, ma qualsiasi sia la sua condizione, è una persona che va difesa, protetta e garantita. Altrimenti la dignità non sarebbe come tale inerente alla persona, indipendente dai suoi condizionamenti e meritevole pertanto di un rispetto incondizionato. Solo riconoscendo all'essere umano una dignità intrinseca che non può mai essere perduta, è possibile garantire a tale qualità un inviolabile e sicuro fondamento. Senza alcun riferimento ontologico, il riconoscimento della dignità umana oscillerebbe in balia di differenti e arbitrarie valutazioni. In secondo luogo, dice il documento, il concetto di dignità umana a volte viene usato in modo abusivo anche per giustificare una moltiplicazione arbitraria di nuovi diritti, molti dei quali spesso in contrasto con quelli originalmente definiti e non di rado posti in contrasto con il diritto fondamentale della vita, come se si dovesse garantire la capacità di esprimere e di realizzare ogni preferenza individuale o desiderio soggettivo. viene citato un discorso importante del Papa regnante, ai membri del corpo diplomatico dell'8 gennaio 2024. Cioè, sostanzialmente, se oggi si nega di fatto il diritto alla vita, in modo particolare il diritto alla vita del bambino concepito, e si enunciano invece tutta una serie di diritti che non sono diritti. Cioè, ci si dimentica del diritto fondamentale e questo diritto fondamentale alla vita viene oscurato da tanti diritti che diritti non sono, a cominciare da quello che ho appena citato prima, il diritto all'aborto, no? Vedete, ogni qualvolta un ministro, un intellettuale, la Chiesa afferma la centralità assoluta del diritto alla vita, subito si scatena una reazione: state mettendo in discussione il diritto alla donna di poter abortire, di poter fare quello che vuole del concepito. E proprio ci si dimentica di quell'uno di noi, il fondatore del Movimento per la Vita, Carlo Casini, ha insistito per tanti anni su questo aspetto, no? Uno di noi. Cioè, il bambino concepito è uno di noi. Anzi, ha più titoli a essere difeso proprio perché non si può difendere, perché nella sua innocenza è completamente nelle nostre mani. Quindi tutta quella serie di diritti che hanno il diritto di eliminarsi, no? Il diritto che sta alla base del fine vita, dell'eutanasia, eccetera, sono non diritti. Il diritto di cambiare il proprio orientamento sessuale, a prescindere dalla natura, anche questo è un diritto fondato su una volontà assoluta che può prescindere dalla natura stessa, dalla natura incarnata in un uomo o in una donna, in un maschio o in una femmina. È chiaro che ci possono essere dei problemi su questo, delle eccezioni, ma proprio come tali sono delle eccezioni derivanti da disturbi, da malesseri, da difficoltà, eccetera. Ma l'ideologia gender che domina la cultura contemporanea non parla di eccezionalità, non parla di disturbo rispetto alla norma, eccetera, ma vuole proprio colpire questa forma di identità così importante che. Anche perché è l'identità primaria, cioè quella che ci fa essere maschi o femmine, uomini o donne. La dignità umana alla luce del carattere relazionale della persona aiuta a superare la prospettiva riduttiva di una libertà autoreferenziale individualistica, che pretende di creare i propri valori a prescindere dalle norme obiettive del bene e del rapporto con gli altri esseri viventi. Allora, primo punto importante, l'uomo, la persona, è una persona che raggiunge la sua perfezione, la sua umanità, che perfeziona la sua umanità attraverso le relazioni. Ciascuno di noi è un essere relazionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che esprime la sua personalità attraverso le relazioni con gli altri, con le quali costruisce la propria famiglia, la propria associazione di categoria, il proprio sindacato, il proprio partito, la propria squadra sportiva. Cioè, qualsiasi obiettivo voglia raggiungere di carattere economico, sociale, culturale, affettivo, ha bisogno degli altri. Da solo non fa nulla, nessuno di noi da solo fa nulla. In questo senso l'uomo non è un individuo, come l'ideologia liberale, per esempio, afferma, no? Esaltando l'individualismo in contrapposizione al socialismo che esalta invece la classe o al nazionalismo che esalta la nazione. Ecco, la dottrina sociale della Chiesa esce da questa contrapposizione, la rifiuta e dice: non esiste l'individuo a sé stante, l'individuo è una persona che si realizza attraverso le relazioni che costruisce con gli altri. Che è una persona relazionale, Aristotele diceva un animale politico, un essere sociale, ma questo non deve essere visto in contrapposizione alla persona, cioè la maggiore importanza che hanno i corpi intermedi, a cominciare dalla famiglia, rispetto al singolo, o la patria rispetto al singolo, ma anche la Chiesa in qualche modo, però devono sempre essere delle aggregazioni che servono alla persona, che aiutano la persona. Quindi la persona non è annullata. Dobbiamo uscire da questa contrapposizione molto ideologica tra l'individualismo o il collettivismo, qualsiasi sia la sua forma. È un modo di pensare errato, sbagliato. La dottrina sulla persona è proprio importante proprio perché riconosce le caratteristiche fondamentali della persona e pretende che siano protette e valorizzate. Quindi rifiutando qualsiasi forma di autoreferenzialità o di individualismo. Sempre più spesso, infatti, vi è il rischio di limitare la dignità umana alla capacità di decidere discrezionalmente di sé e del proprio destino, indipendentemente da quello degli altri, senza tenere presente l'appartenenza alla comunità umana. In tale compressione errata della libertà, i doveri e i diritti non possono essere mutuamente riconosciuti, di modo che ci si prenda cura gli uni degli altri. In verità, come ricorda San Giovanni Paolo II, la libertà è posta al servizio della persona, della sua realizzazione, mediante il dono di sé e l'accoglienza dell'altro. Quando invece viene assolutizzata in chiave individualistica, la libertà è svuotata del suo contenuto originario ed è contraddetta nella sua stessa vocazione e dignità. È una frase contenuta in quella importantissima enciclica, molti di voi se la ricorderanno, Evangelium Vitae, di San Giovanni Paolo II, che ribadisce appunto il fatto che c'è un'errata interpretazione della libertà, secondo la quale ogni desiderio dovrebbe essere tradotto in un diritto. Cioè, qualsiasi cosa io desideri, lo Stato, attraverso la legge, me lo deve riconoscere, me lo deve garantire. Questa, dice Giovanni Paolo II, è un'idea sbagliata della libertà. Cioè, la libertà è sempre strettamente legata alla verità, alla realtà. E non deve essere messa in contraddizione. Per cui c'è una libertà che non aiuta l'uomo a crescere. Quella non è la libertà. La dignità dell'essere umano comprende così anche la capacità insita nella stessa natura umana di assumersi degli obblighi verso gli altri. La differenza tra l'essere umano e il resto degli altri esseri viventi, che risalta grazie al concetto di dignità, non deve fare dimenticare la bontà degli altri esseri creati, che esistono non solo in funzione dell'essere umano, ma anche con un valore proprio. E pertanto come doni a lui affidati perché siano custoditi e coltivati. Così, mentre si riserva all'essere umano il concetto di dignità, si deve affermare allo stesso tempo la bontà creaturale del resto del cosmo. Come sottolinea Papa Francesco, proprio per la sua dignità unica e per essere dotato di intelligenza, l'essere umano è chiamato a rispettare il creato con le sue leggi interne. Ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua propria perfezione. Le varie creature volute nel loro proprio essere riflettono, ognuna a suo modo, un raggio dell'infinita sapienza e bontà di Dio. Per questo l'uomo deve rispettare la bontà propria di ogni creatura per evitare un uso disordinato delle cose. È la Laudato Si' di Papa Francesco. Ancora di più, oggi siamo costretti a riconoscere che è possibile sostenere solo un antropocentrismo situato, vale a dire riconoscere che la vita umana è incomprensibile e insostenibile senza le altre creature. Cioè, l'uomo non può costruire neanche il proprio bene senza gli altri. In tale prospettiva non è irrilevante per noi che parecchie specie stiano scomparendo e che la crisi climatica stia mettendo in pericolo la vita di tanti esseri. Cioè, dice il Papa, non è che l'ambiente va protetto perché ci siamo innamorati dell'ambiente, ma l'ambiente va protetto perché è stato affidato dalla creazione, da Dio, all'uomo. E l'uomo vive dentro l'ambiente. Quindi per realizzare la propria umanità deve proteggere se stesso, deve proteggere, favorire le relazioni con gli altri uomini, ma deve anche proteggere il suo habitat, senza divinizzarlo, come vorrebbero le ideologie verdi, ambientaliste, eccetera, cioè senza divinizzare la terra, senza divinizzare l'ambiente, senza divinizzare neanche quelle modalità che servono per custodire l'ambiente, però proteggendolo. Cioè non disprezzandolo, non stravolgendolo, non usandolo per il proprio consumo finché ce n'è. Liberazione dell'essere umano da condizionamenti morali e sociali. Questi prerequisiti basilari, per quanto necessari, non bastano a garantire una crescita della persona coerente con la sua dignità. Anche se Dio ha creato l'uomo ragionevole, conferendogli la dignità di una persona dotata dell'iniziativa e della padronanza dei suoi atti, in vista del bene, il libero arbitrio spesso preferisce il male al bene. Perciò la libertà umana ha bisogno di essere a sua volta liberata. Bello questo gioco di parole, no? La libertà liberata, la libertà ha bisogno di essere liberata. Nella lettera ai Galati, San Paolo afferma che Cristo ci ha liberati affinché restassimo liberi. San Paolo richiama il compito proprio di ciascuno dei cristiani, sulle cui spalle incombe una responsabilità di liberazione che si estende al mondo intero. Si tratta di una liberazione che dal cuore delle singole persone è chiamata a diffondersi e a manifestare la sua forza umanizzante in tutte le relazioni. Io mi fermerei qui per rispondere alle vostre domande. Pronto?
Pronto, professore, buonasera, sono Walter da Carbonia, il programma come sempre è bellissimo. Ecco, sul tema della dignità umana mi ha accennato all'inizio al tema delle migrazioni. Ecco, quando parliamo dei migranti chiaramente dobbiamo pensare appunto a promuovere la solidarietà dell'Unione Europea nella gestione dei fenomeni migratori, poi c'è il tema anche promuovere l'integrazione, l'inserimento, l'integrazione dei migranti. Ecco, e poi c'è anche un altro tema che vorrei chiedere anche a lei un suo parere sul tema del razzismo, anche se io credo che l'Italia non è un paese razzista, però certamente bisogna stare attenti perché dietro l'angolo c'è sempre il pregiudizio, no? Soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni. La Chiesa è sempre stata attenta a questo tema. Perché tempo fa aveva scritto anche un documento, La Chiesa di fronte al razzismo, dove parlava anche tra le varie forme di razzismo, anche l'etnocentrismo, cioè la pretesa che ci siano culture superiori e altre che possono essere disprezzate. Ecco, mi piacerebbe sapere un suo parere.
Ma dunque, sicuramente se c'è una cosa profondamente anticristiana, lontana dal cristianesimo, è il razzismo, cioè la pretesa che ci sia una razza umana superiore alle altre. Questo però non deve farci dimenticare la diversità dei popoli, delle stirpi, che è voluta da Dio, che è nella natura, no? Non è che cioè una persona che vive in Africa, nella sua cultura, con le sue caratteristiche fisiche, non fosse altro il colore della sua pelle così diverso da un pelle rossa o da un bianco o da tanti altri popoli, non deve essere vista come un motivo di conflitto, ma come una ricchezza. Purtroppo, invece, questa mentalità contro il razzismo che si sta diffondendo anche per colpa di chi ha fatto del razzismo, produce un rifiuto delle identità che partono dalla differenza di storia, di tradizioni, di caratteristiche, di culture, eccetera. A me sembra che oggi sia in atto all'interno dell'Occidente un rifiuto della propria cultura, della propria identità. La cancel culture che comincia nelle università americane, ma sta arrivando anche nelle nostre. Ma non solo la cancel culture, proprio il pensiero molto diffuso, dominante nella cultura di oggi tende a farci vergognare della nostra storia, del nostro passato, eccetera. E soprattutto tende a evitare di ricordarci quali sono le caratteristiche identitarie forti della nostra comunità, della nostra cultura, della nostra civiltà. Quindi un grande sforzo che bisogna fare è proprio quello di restituire la bellezza, ricordare la bellezza della cultura che nasce in Occidente, come ha fatto il Magistero della Chiesa, forse Benedetto XVI l'ha fatto in modo mirabile, no? Quando ci ricorda la grandezza della filosofia greca, Atene, la centralità di Gerusalemme nella storia della salvezza e l'importanza di Roma per il suo diritto, ma perché a Roma arrivano gli apostoli da Gerusalemme. E all'interno dei confini dell'impero romano portano lentamente, progressivamente, ma significativamente il messaggio di Cristo, no? Il messaggio di gioia, di liberazione, di felicità. Ora, tutto questo è disprezzato oggi. questo è messo da parte e tutte le grandi conquiste che l'Occidente ha fatto nel corso della sua storia, proprio grazie a queste tre città, no? Atene, Gerusalemme e Roma, vengono considerate come delle sconfitte, delle cose brutte. Ora, l'Occidente è certamente ammalato, ammalato soprattutto nelle sue classi dirigenti, nella sua cultura dominante, ma va purificato, va aiutato a ritrovare la strada delle origini, va aiutato a convertirsi, non a essere disprezzato, ma a essere aiutato a ritrovare la strada perduta e quindi anche a difendersi dalle aggressioni esterne, dalle sfide dell'islamismo, del dispotismo orientale, del messaggio imperiale della Russia ortodossa. Cioè, queste culture diverse, cariche di violenza, di volontà di sopraffazione. Ecco, noi occidentali dobbiamo ricordarci che la nostra radice è evangelica. Gesù non ha mai imposto nulla a nessuno, ha sempre proposto, come fa la Chiesa. E quando questa modalità non è stata osservata, abbiamo sbagliato e dobbiamo chiedere perdono dei nostri errori, come ha fatto San Giovanni Paolo II nel 2000 al Colosseo, chiedendo perdono dei mali. Bisognerebbe che lo facessero anche le altre culture, le altre civiltà. Bisogna ricordarci che il cristianesimo è universale, ecco perché si chiama cattolicesimo, che è capace di inculturarsi in qualsiasi cultura, cioè che è capace di Vangelo, è capace di diventare cultura in ogni ambito, in ogni cultura, che sarà diversa, cioè l'inculturazione della fede in Africa sarà diversa come in Asia, da come è stata in Europa, ma non potrà non avere quei caratteri uguali, perché sono quelli fondamentali, tra cui appunto, come abbiamo visto stasera, la centralità della persona, la sacralità della vita, il fondamento dell'importanza della famiglia come cellula base della società, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi io direi che oggi dobbiamo concentrare i nostri sforzi soprattutto sul difendere la nostra identità, sul farla rinascere, perché Dio ha dato un destino importante al mondo occidentale, quello di portare la propria cultura, la propria visione del mondo a tutti. Poi, naturalmente, la fede si incarnerà in modo diverso, in culture diverse, ma certamente, come ha detto Benedetto XVI nel famoso discorso di Ratisbona, l'incontro tra la filosofia greca e la rivelazione cristiana è stato un bene che deve essere proposto a tutti, non soltanto ai popoli occidentali, perché il logos, cioè l'uso di ragione, l'uso della ragione per chiedere anche alla fede, l'uso della ragione anche come forma di dialogo con le altre religioni, con le altre culture, è un tipico portato del cristianesimo che riconosce la provvidenzialità dell'incontro con quei grandi filosofi della Grecia, che poi i padri della Chiesa hanno recuperato e valorizzato, Socrate, Platone, Aristotele, così come sono stati poi utilizzati da Sant'Agostino, da San Tommaso, da tutti i grandi padri greci e latini, i padri della Chiesa, della storia della nostra comunità. Pronto?
Sì, buonasera padre, buonasera. Sì,
Sì, buonasera. Da dove chiama?
chiamo da Fiumicino, provincia di Roma.
Sì, mi dica.
Senta, le volevo dire, non so se è molto attinente perché ho sentito la trasmissione non completamente attinente al suo discorso. Le volevo dire riguardo al fatto dell'essere sociale dell'uomo e della socialità, socievolezza dell'uomo e della solitudine. E niente, a me succede che come tutte le persone ho bisogno chiaramente di contatti sociali e degli altri, però ho bisogno anche di momenti assoluti di solitudine, nel quale mi ricarico completamente e tendo più ad avere questi che non contatti, cioè preferisco questi ai contatti sociali. E allora le volevo chiedere se secondo lei era una cosa giusta o meno, essendo appunto l'uomo un animale sociale, essendo anche il cristianesimo che diciamo, insegna i principi fondamentali sono quelli dell'amare il prossimo, aiutare, eccetera. E come si collocava anche diciamo, certi ambiti movimenti religiosi o certi personaggi religiosi che hanno vissuto la loro vita proprio nell'isolamento, l'eremita, il monacheismo o movimenti religiosi o gli stessi ordini religiosi tipo suore di clausura, eccetera. Come non andava in contraddizione appunto con l'essere sociale diciamo, insito nella natura umana e anche,
Sì.
diciamo. Sì, ecco, con un suo parere riguardo questa cosa.
Sì. Anche Gesù di notte andava a pregare da solo per parlare con suo padre. Quindi è normalissimo, è bellissimo quell'esigenza che lei sente. Un'esigenza che porta gli eremiti a stare tendenzialmente da soli tutta la vita, anche se poi non è vero, perché poi gli eremiti sono ricercatissimi e non si sottraggono ai consigli quando vengono loro richiesti, eccetera. O alle suore di clausura. Quindi quello che però dobbiamo capire è che l'eremita, il suore di clausura, non è che si estranea dal mondo perché gli dà fastidio stare in mezzo agli uomini o alle donne. Si estranea dal mondo per amore del mondo, per salvare il mondo, per pregare per il mondo, per fare penitenza per il mondo, per la salvezza del mondo. Quindi non è una forma di egoismo, no? Come tanti dicono, io sto bene da solo. No. Non so, a parte che non sono solo, perché mi ritiro con Dio, che è una persona, Dio non è un'idea, eh? Mi ritiro con Dio e lo faccio per amore degli uomini. Questo è molto importante, spesso è frainteso, dimenticato. Ci sono quelli che dicono: ma questi se ne stanno nei monasteri perché così stanno bene, non hanno preoccupazioni, non hanno tutti i problemi che abbiamo noi. Ma non è questo, a parte che poi bisognerebbe provarci ma non è questo il problema. Il problema è che questi si ritirano dal mondo per salvarlo, non perché non ci stanno bene, ecco. E quindi anche un apostolo, anche uno che dedica molto tempo all'apostolato, quindi alle relazioni con gli altri, eccetera, ha bisogno, come dice lei, di ricaricarsi. Per ricaricarsi deve stare solo con Dio, non solo per i fatti suoi. Anche se a volte fisicamente ci vuole anche questo, ma solo con Dio, perché è nella preghiera col Padre che noi ritroviamo le energie, recuperiamo il nostro equilibrio, la nostra serenità, eccetera, per poter poi fare meglio quello che Dio ci chiede di fare. Quindi non si preoccupi, anzi è un buon segno, purché appunto non diventi una forma di egoismo, ma non credo che sia. È come riprendere le forze, ecco, se per riprendere le forze io ho bisogno di stare un po' da solo, lo faceva anche Gesù, quindi È normalissimo e giustissimo. Bene, allora concludiamo questa sera. Abbiamo riparlato, non abbiamo finito, non siamo forse a metà di questa dichiarazione sulla dignità umana del Dicastero della Dottrina della Fede. Mi sembra che sia un tema molto importante, molto attuale, che soprattutto dà ai cristiani, ai cattolici, la possibilità di essere presenti nel grande dibattito che c'è nel mondo occidentale sulla vita, sulla famiglia, sulla libertà, sulla sessualità, sull'ideologia di genere, eccetera. Noi non possiamo andare a rimorchio del pensiero dominante, non possiamo stare zitti quando vengono toccati dei punti così importanti della dottrina umana. E quando vengono soprattutto messe a rischio, a repentaglio delle vite. Oggi tanti bambini vengono confusi a scuola da cattivi maestri che insegnano loro a scegliere il proprio orientamento sessuale, che vengono magari insidiati con delle idee, delle ideologie lontanissime non solo dalla fede, dalla morale cristiana, ma proprio anche dall'umanità, ecco. Cioè vengono, invece che insegnare loro la bellezza della sessualità, del rapporto fra l'uomo e la donna, vengono corrotti, diciamo così, con la diffusione di idee sbagliate che quando attecchiscono nei ragazzi, soprattutto nei ragazzi giovani delle medie, producono dei gravi disturbi, scompensi. Mancanza di autostima, eccetera. Quindi, il mio consiglio è quello di chiedere nelle vostre comunità che si parli, per esempio, di questo documento del Dicastero della Fede, che lo si legga, che venga il parroco, un prete o chi per lui a spiegarlo, a raccontare quello che c'è dentro. Perché se no, se no la Chiesa scrive, pubblica, ci insegna, ma se poi noi non riprendiamo questo insegnamento, non produce i risultati che potrebbe produrre. E questo non va bene. Vi saluto, vi auguro una buona settimana, alla prossima. Buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.